tanti auguri.
Noi stiamo considerando la prima sezione, la prima parte di questo catechismo, che è un itinerario nella fede e strategicamente, dicevamo, è dedicata alla figura di Gesù Cristo. Noi conosciamo e incontriamo Dio attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per raccontare agli uomini in modo loro comprensibile chi fosse Dio. È una persona umana, così come il Figlio di Dio in persona umana la si conosce anzitutto ascoltando, e abbiamo visto due capitoli la domenica scorsa e quella precedente, il messaggio di Gesù, ma anche considerando come viva, quali siano i gesti che pone, le azioni che compie, lo stile di vita. Ecco allora un capitolo, quello di oggi, dedicato ai segni del regno. Come dunque Gesù si comporta e attraverso il suo comportamento come noi lo conosciamo? Interessante è che Gesù compaia sulla scena pubblica con il battesimo che Giovanni Battista amministrava era il battesimo per i peccatori. Dunque Gesù mostra anzitutto solidarietà con gli uomini e con gli uomini peccatori, cioè con gli uomini che sono separati da Dio, con gli uomini che sono entrati in un rapporto conflittuale di resistenza nei confronti di Dio, e solidarizzando con loro deve affrontare ciò che può dividere da Dio. Sono le famose tentazioni che tentano di separare lui dal Padre. Il diavolo è colui che letteralmente si incunea per separare. Ecco allora, riassunte nelle tre tentazioni dell'episodio che ricorda il suo battesimo, quella del benessere materiale, che può diventare l'idolo al quale sacrificare la vita, quello dei miracoli eclatanti, che potrebbero sostituire la fede in Dio, quello del dominio del potere, attraverso il quale guadagnare il consenso piuttosto che passare attraverso la libertà delle persone. E la vittoria di queste tentazioni, che poi segnerà tutta la vita di Gesù, avviene affidandosi al Padre. È un continuo richiamare nei confronti della tentazione del mondo la parola di Dio alla quale Gesù si aggrappa. Ed è attraverso questo affidamento e questa potenza che Dio gli concede in quanto suo Figlio lui affidato che Gesù combatte il male e lo combatte in tutte le sue forme. E noi non possiamo adesso evidentemente evocare tutti gli episodi del Vangelo che sono peraltro noti, ma trovate le varie forme di mortificazione divina, quella fisica, le malattie del corpo, quella psichica, quella spirituale, quella morale, tutte le forme maligne, comprese anche quella per eccellenza, la forma spirituale del male, quella demoniaca, vengono affrontate da Gesù. Lui è venuto per liberare gli uomini da ogni forma di male. La solidarietà con il male che gli uomini patiscono non è semplicemente per lasciarli e compatirli in questa situazione, ma è per portarli fuori, per liberarli. Ed è anche per questo che Gesù compie i cosiddetti miracoli. I miracoli sono certo segni prodigiosi, peraltro legati al tempo, alcune cose oggi le spieghiamo in modo diverso, ma hanno questa caratteristica sempre di essere segni prodigiosi che danno vita. Gesù non compie mai miracoli per distruggere contro i nemici, come pur lo si invocava talvolta anche nell'Antico Testamento, sempre per dare la vita. Pensate alla moltiplicazione del pane, che è per alimentare la vita, e sono sempre con considerati i suoi prodigi, in particolare nel Vangelo di Giovanni, come segni. Sono segni per suscitare la fede o per confermarla. Quindi la finalità dei gesti prodigiosi che Gesù compie non è la sensazionalità, ma il suscitare l'affidamento nei suoi confronti. Ecco perché Gesù non potrà compiere, lui stesso lo dichiara, talvolta miracoli, perché non c'è questo atteggiamento di affidamento. C'è la concentrazione su ciò che avviene, dimenticando colui che sta operando, rispetto al quale tutto il resto viene concesso. Quando gli uomini corrispondono, ecco che Gesù festeggia la loro adesione di fede. Ciò che fu contestato a Gesù e che resta per certi versi ancora motivo di scandalo per molti è che egli ama banchettare quei peccatori. Come mai? Non certo per diventare complice nel male, ma per festeggiare, dirà che si gioisce in cielo per un peccatore convertito, molto di più che per altri 99 che fossero giusti. Perché laddove gli uomini corrispondono a questa offerta di liberazione, allora la sua opera veramente si compie. Dunque ecco altre pagine significative del Vangelo, in cui egli loda i pubblicani, i faccendieri del tempio e le prostitute, non perché sono compromessi con il male sociale o personale, ma perché sono coloro che accolgono meglio la salvezza, forse perché più compromessi con il male. L'ultimo contenuto di questo capitolo riguarda un altro atto che Gesù compie oltre a quelli elencati, cioè la creazione della comunità dei discepoli. Gesù costituisce una comunità ed è una comunità variegata. È una comunità dove anche i legami di prossimità sono diversi, alcuni sono più intimi, nessuno escluso, ma c'è un'intimità diversa, e tra costoro in particolare, come sappiamo, i dodici apostoli, insieme ad alcune donne, costituiscono propriamente la sua famiglia, che dicevamo non conosce confini, ma come elemento di legame, non propriamente il legame di sangue, ma il fare la volontà comune di Dio. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli e del giorno di Gesù? Sono coloro che aderiscono a lui, al Padre, cioè vivono i rapporti con gli altri all'insegna di un amore che sia come quello di Dio. E dunque entrano nella logica di dar vita agli altri piuttosto che di sottrarla. In questa vera sua famiglia ci sono certamente le adesioni a lui, ma ci sono anche gli allontanamenti. Ci sono diverse tutte le forme di tradimento dell'amore. Pensate, questo avviene in modo particolare anche tra i dodici. Tra i dodici vi sarà uno che tradirà. E tutti i dodici, che pure sono i più intimi, in qualche modo non lo sostengono nel momento più decisivo della sua vita, quello in cui il suo amore si rivelerà in forma ancora più luminosa. Tutto questo lo considereremo nel tratto di catechesi che faremo in Quaresima. Con costoro, intimi eppure anche soggetti alla fragilità, il legame che Gesù istituisce è intimo e inscindibile. Cosicché noi potremmo dire che non vi è Cristo senza la Chiesa, benché la Chiesa non sia Cristo. Stare in questa distinzione, in questa unità, è un po' disagevole. Saremmo tentati qualche volta di accedere direttamente a Cristo, lasciando perdere la Chiesa, che diventa forse l'identificare la Chiesa con Cristo, pretendendo che essa brilli della sua stessa perfezione. C'è una bella immagine che i padri della Chiesa usavano per parlare della Chiesa, ed era quella del Mysterium Lumen, il mistero della luna. Cioè la Chiesa è come la luna, non brilla di luce propria. Brilla perché è illuminata dal sole vero che è Gesù. A lui è piaciuto legare la sua lucenda a quella degli uomini, a quella della sua Chiesa. Cosicché noi possiamo anche essere imbarazzati, e forse, se mi è permesso un riferimento geografico in questa catechesi che non dovrebbe esserci, sono imbarazzati soprattutto gli uomini dell'istituzione Chiesa, perché avvertono molto più degli altri, forse la sproporzione tra ciò che il Signore insegna e ciò che loro riescono a testimoniare. E tuttavia ci consola il fatto che a lui è piaciuto così. Questo non ci disindegna rispetto alla miglior testimonianza, però anche non ci carica di una responsabilità che non potremmo portare. Grazie per l'ascolto. Avete come sempre a disposizione le schede per verificare quanto avete fatto e anche per continuare in questo cammino. Dico ancora, se dovesse esserci qualche elemento